chiederei a Salvatore di darci le sue reazioni rispetto a queste sollecitazioni, e proprio perché sono cattivo te ne aggiungo una che era quella che volevo fare in partenza. Quello che ho ritrovato nel libro e che avevo intercettato a suo tempo è un altro aspetto di tutto questo che nel libro c'è, cioè dopo che l'amministrazione pubblica ha messo in piedi le procedure, ha comunicato, ha fatto, in realtà poi l'emergenza, il disastro diventa anche un'occasione di legittimazione, di celebrazione, di in qualche modo il potere politico a questo punto, non tanto l'amministrazione, se ne fa carico per riaffermare delle competenze. E l'esempio che citavo era quello di De Amici con l'esercito nel colera, eccetera, in cui si parla della Sicilia, ma si cita anche la Valle d'Aosta, con dei fatti veri, nel senso che appunto anche ad Aosta l'esercito era intervenuto, e anche ad Aosta, come in Sicilia, i soldati avevano rifiutato poi delle onorificenze o delle gratificazioni in denaro perché dicevano abbiamo fatto il nostro dovere, punto. E questo De Amicis lo trasforma in un modo per affermare il valore dell'esercito, l'utilità dell'esercito, il disinteresse dell'esercito, in un momento in cui l'esercito non dava sul campo di battaglia grandi prove di efficienza ed efficacia, se vogliamo utilizzare questi due termini. Quindi ti rimando la palla anche su questo, se vuoi accomodarti un attimo e esprimere le tue considerazioni in quanto autore del libro, grazie. Sì, sì, ti lascio volentieri anche il posto. Sì, sì, c'è un posto.
Beh, le suggestioni sono molte. Sicuramente parto dall'ultima. Dalla scritta Il diritto di avere paura, no? Io credo che per quanto riguarda l'epoca storica che io ho usato come termine di riferimento per analizzare, per verificare appunto come avviene quello che i tecnici chiamano come opera di retriggering, cioè di ritorno alla tempistiche di ritorno alla normalità, la paura in epoca liberale in Italia è stata spesso spiegata a questo obiettivo, insomma, di trasformare la calamità in uno strumento per legittimare, diciamo, una parte politica e delegittimare l'altra. Sì, io devo dire la verità che questo libro mi ha consentito di porre in evidenza, diciamo, due aspetti che sono emersi dall'intervento del professor Cammarano, cioè da un lato abbiamo uno Stato liberale che si svincola dal pareggio di bilancio, che ritiene che sia necessario, come dire, spendere per la sicurezza, la tutela, per la prevenzione, per l'educazione della popolazione agli eventi calamitosi, togliendo anche questo aspetto diciamo fatalistico che spesso all'epoca viene associato all'intervento divino e cose del genere. E quindi c'è uno Stato che si costruisce pezzo per volta, comincia a costruire dei pezzi di prevenzione partendo da una base molto, molto limitata, che sono l'eredità delle leggi piemontesi, che appunto affidano ai comuni tutto, i comuni, sia per quanto riguarda la sanità, l'epidemia, sia per quanto riguarda diciamo i terremoti, le esondazioni, eccetera, ha veramente pochi strumenti a disposizione. Però con la svolta del Novecento effettivamente lo Stato diventa interventista e gli apparati pubblici cambiano struttura, lo dimostra il fatto che il Ministero del Lavoro comincia ad acquisire un'importanza che è pari a quella del Ministero dell'Interno nelle calamità, cosa che prima non succede, ma c'è diciamo così invece una difficoltà a rafforzare il concetto di nazione, il sentimento nazionale attraverso le calamità. La guerra spesso diventa, come dire, il volano per unire le popolazioni, per creare un sentimento comune di fronte all'emergenza del conflitto, l'unità nazionale. Invece l'emergenza in questa epoca storica continua in maniera pervasiva a diventare uno strumento per dividere, per contrapporsi. pensavo prima, si citavano gli angeli di Genova, no? I ragazzi, mi è venuto in mente questi scontri che si hanno con l'ordine pubblico, ci sono avvenuti. Beh, insomma, l'Ottocento, le cronache dell'Ottocento ci portano a confrontarci con situazioni lontane nel tempo, ma per certi aspetti paragonabili, cioè l'intervento del privato, là dove lo Stato, volente o nolente, non è in grado di intervenire, ma che spesso viene visto con sospetto dall'una o dall'altra parte. Penso ai comitati che vengono spontaneamente creati anche dalle amministrazioni comunali e che vengono inviati velocemente sui luoghi del disastro, che il prefetto e la polizia guardano con sospetto perché semmai sono animati da esponenti socialisti. Allora si dice: ma questi vengono qua a fare che cosa? Ad aiutare? Ma forse in realtà vengono per fare proseliti, per come dire, destabilizzare uno Stato che si trova in difficoltà perché c'è un'emergenza, quindi una comunicazione distorta rispetto a quelli che sono. I cattolici non vengono risparmiati, anche loro spesso vengono accusati appunto di voler sfruttare l'emergenza per rafforzare il ruolo della Chiesa in Italia, che appunto tra l'8 e il 900 si appanna. Penso uno degli episodi più eclatanti è il colera di Napoli. Ci sono le squadre dei repubblicani che si muovono per la città nel disperato tentativo di aiutare nelle case coloro che non possono essere portati nei lazzaretti perché sono completamente allo sbando, e la polizia, invece che dirigere gli aiuti, segue questi gruppi facendo rapporti molto precisi su cosa fanno e alimentando i sospetti appunto che dietro a questa azione ci sia un calcolo politico. Salto un po' di qua e di là per, in base alle suggestioni, tu parlavi dell'esercito, parliamo di comunicazione, c'è anche l'uso della calamità per rafforzare il ruolo delle istituzioni, per rafforzare un'immagine un po' appannata delle istituzioni, che può essere appunto il caso dell'esercito, che esce da battaglie risorgimentali che lo hanno visto, come dire, non poter sicuramente mettere insieme molti successi, e che si riscatta attraverso le calamità. Penso anche ai sovrani. In epoca liberale le calamità diventano il viatico per ridare un po' di immagine a questa monarchia sabauda che ha grosse difficoltà a legittimarsi a livello nazionale. In fondo Vittorio Emanuele III arriva a Roma sull'onda di un'inondazione del Tevere, ci arriva la chetichella, dà qualche aiuto e se ne torna a casa sua. Crispi cercherà di ridare un po' di smalto a questa monarchia, appunto, esaltando la figura di Umberto I e la sua presenza appunto tra le macerie di Casamicciola. Casamicciola poi è un evento che ha avuto un grande risalto internazionale, anche perché qui è una stazione termale, quindi a proposito di comunicazioni e poi le coincidenze strane della storia, per cui oltre al numero copioso di morti, ma molti di questi morti sono stranieri che sono andati sull'isola per trascorrere vacanze, per fare cure, per cui questo ha un eco nella stampa internazionale che probabilmente non avrebbe avuto. Sul concetto di paura torno per dire, facendo riferimento agli studi che ho fatto io in questo volume, che effettivamente ci azzecca, come direbbe qualcuno, con l'argomento delle calamità, nel senso che per la mia piccola esperienza di ricerca appunto vedo uno Stato liberale che ha come primo obiettivo mantenere l'ordine. La grande preoccupazione è i cittadini non vanno aiutati, vanno contenuti fondamentalmente, soprattutto nelle calamità, quindi un dispiegamento fortissimo dell'esercito che però, come dire, viene relegato a questi compiti, mantenere l'ordine pubblico. Lo dimostra il fatto che molti di loro si lamentano per il fatto che vengono inviati nelle zone terremotate, per esempio, vestiti di tutto punto come se dovessero combattere una battaglia. Molti di loro non hanno pale, non hanno vanghe, non hanno nessuno strumento per assistere la popolazione. Si dà libero corso al saccheggio, cioè i soldati che non possono essere alimentati sul posto sono autorizzati a depredare quello che trovano. L'idea è appunto di uno Stato che ha come unico obiettivo appunto quello di riportare più velocemente l'ordine, contenendo le legittime paure che la popolazione manifesta dopo un evento che non riesce a comprendere, che non riesce a governare. Il segno, secondo me, nelle mie ricerche più grande dell'incomunicabilità che mi è capitato di confrontarmi e che mi ha messo una grande malinconia, è la scena appunto del disastro di Messina del 1908, un disastro di dimensioni epocali, questo dispiegamento di navi davanti al porto di Messina, dove con la scusa di ricreare velocemente gli uffici pubblici, visto che sul territorio era impossibile perché spostare le macerie era qualcosa di, come dire, che richiedeva tempi troppo lunghi, succede che poi lentamente la popolazione si allontana, rimane anche fisicamente distante. Sulla riva abbiamo accampati i disperati, i sopravvissuti che cercano un contatto con le pubbliche autorità, e di là abbiamo appunto gli alti ufficiali, i rappresentanti del governo che arrivano copiosi, come succedeva oggi, a fare un po' la sfilata per dimostrare che lo Stato centrale in qualche modo non li ha abbandonati, ma che rimangono sulle navi. Pochi scendono a terra per capire effettivamente qual è l'entità del danno e che cosa è successo. Quindi direi che questo è uno degli aspetti che mi ha colpito di più appunto per quanto riguarda questo elemento fondamentale, come oggi naturalmente è stato in qualche modo regolamentato e studiato in maniera più approfondita, però all'epoca la mancanza di comunicazione e di dialogo è un elemento determinante per far fallire appunto quell'idea di un'idea di nazione, cioè di una autorità che si stringe davanti a una popolazione che è fondamentalmente in grave difficoltà. Mi fermo qui un attimo, poi prendo fiato.